intanto vi chiedo scusa, la mia esposizione potrà essere a momenti forse un po' confusa, ma la testa potete ben immaginare dove si trova in questo momento, ecco, nella confusione più totale. E anche perché devo ancora metabolizzare la notizia, insomma, perché è stata data lunedì scorso. Comunque, ci troviamo qui questa sera per riflettere su di un tema che non è subito di facile, come dire, presentazione, no? La dimensione escatologica dell'educazione. Sembra che i nostri vescovi facciano proprio apposta per renderci impossibile la comprensione, no? dei discorsi o delle riflessioni. E allora, mentre pensavo che cosa dirvi, ho ritenuto, ecco, necessario per affrontare questo discorso innanzitutto ricordarci una verità, e cioè che la dimensione escatologica è una delle dimensioni costitutive della Chiesa, e non solo della Chiesa, ma anche della vita cristiana. E se la dimensione escatologica è una dimensione costitutiva, allora vogliamo chiederci che cosa significa questa affermazione, che senso ha questa affermazione. Escatologia, non ho bisogno di ricordarvelo, ve lo accenno così brevemente, risponde a una delle domande fondamentali dell'uomo, a una delle domande fondamentali della vita, che tutti prima o poi ci poniamo, e cioè: dove stiamo andando? Che senso ha il cammino della nostra vita? E quindi la dimensione escatologica, l'escatologia, si interroga sul destino ultimo del cosmo, sul destino ultimo della storia, sul destino ultimo della nostra vita. E i padri della Chiesa, che avevano un po' più di fede di quanto non ne abbiamo noi, avevano proprio racchiuso questo destino dell'uomo in quella bellissima espressione: da Dio veniamo e a Dio dobbiamo ritornare. Quindi l'uomo ha un destino, e il destino dell'uomo è quello di essere introdotto, per un dono gratuito, per un dono che il Signore ci fa, nel paradiso, quello che noi chiamiamo il paradiso, cioè l'intimità della vita divina. Questo è il destino a cui è chiamato ogni uomo che viene al mondo. Allora l'uomo, creato a immagine e somiglianza di Dio, come ben sappiamo, è fatto per una felicità, ma per una felicità che è eterna, e che si raggiunge questa felicità solo nel ritornare a casa, nel ritornare nella nostra vera dimora. E questo nostro ritornare a casa consiste appunto nel ricongiungerci all'originale da cui proveniamo, cioè da Dio. Quando finalmente l'uomo, ognuno di noi, potrà rispecchiarsi nel volto di Dio, finalmente ritroveremo pienamente noi stessi. Perché? Perché ritroveremo l'uomo che era stato perduto a causa del peccato. E gli scrittori cristiani dei primi secoli avevano una percezione così, diciamo così, chiara, così precisa del futuro dell'uomo, che non hanno paura di fare queste affermazioni. Ve ne cito solo due. Una presa da un documento antichissimo, che è la lettera di Ogneto, che dice che i cristiani dimorano sulla terra, ma hanno la loro cittadinanza nel cielo. E Sant'Agostino dice che i cristiani sono coloro che appartengono ad una comunità di speranza la cui conclusione è oltre la storia. E naturalmente, se è oltre la storia, dice Sant'Agostino, è nel cielo, e sentite che bella espressione usa, dove gli angeli sono in attesa del nostro ritorno. È molto bello pensare che gli angeli sono là, ecco, che aspettano che ognuno di noi torni nella propria casa. Allora il destino dell'uomo è quello di partecipare alla vita eterna. E quando Gesù nel Vangelo parla della vita eterna, e ne parla tantissime volte, soprattutto nel Vangelo di Giovanni, usando questa espressione vita eterna, Gesù intende la vita autentica. Quindi vita eterna è uguale a vita autentica, vita vera, Una vita, quella che merita di essere veramente vissuta perché è definitivamente sottratta al potere della morte. E allora qual è questa vita veramente eterna alla quale la morte non può nuocere? Che cos'è questa vita? Gesù risponde nel Vangelo di Giovanni: questa è la vita eterna, che conoscono te, Dio, e colui che tu hai inviato, Gesù Cristo. Quindi Cristo afferma che la vita vera, la vita piena, è conoscenza. Sapete bene che nella Sacra Scrittura la parola, il verbo conoscere, la parola conoscenza, non si riduce solo ad un sapere esteriore, ad un sapere intellettuale, ma nella Bibbia il verbo conoscere si intende divenire, significa diventare una cosa sola con l'altro. Allora, conoscere Dio, conoscere Cristo, significa amarlo sempre di più per divenire sempre di più una cosa sola con Lui. In definitiva, allora, la nostra vita diventa una vita autentica, vera e così anche eterna quando entriamo in comunione di vita con colui che è la fonte di ogni vita, cioè Dio. Con questa conoscenza di Dio, questa conoscenza di Cristo, non si realizza solo attraverso un evento futuro, non ben definito, che sarà la nostra morte, ma è una possibilità, questa conoscenza di Dio, questa conoscenza di Cristo, è una possibilità che accade oggi, che è possibile oggi, grazie a un evento, che è un evento inedito nel corso della storia dell'umanità e del tutto impensabile. E questo evento è accaduto 2000 anni fa ed è l'evento che ha cambiato la storia dell'umanità, cioè la nascita del Figlio di Dio. Il Figlio di Dio, con la sua incarnazione, con la sua passione, con la sua morte, la sua resurrezione, ha tolto alla morte le chiavi della vita, ha tolto alla morte la loro sovranità sulla nostra esistenza. E pertanto il cielo e la terra, che erano separati, si sono finalmente uniti, o se volete, per usare un'altra espressione, hanno fatto irruzione nella terra. Il cielo, grazie all'incarnazione, alla passione, alla morte di Cristo, finalmente è entrato nel nostro mondo, è entrato nella nostra realtà e noi non siamo più separati da Dio. Con un'espressione molto efficace, un grande filosofo, Kierkegaard, afferma questa bella espressione: i due mondi da sempre separati, il divino e l'umano, sono entrati in collisione in Cristo. Una collisione non per un'esplosione, ma per un abbraccio. Finalmente, grazie a Cristo, Dio è tornato ad abbracciare l'umanità. Ecco, l'abbraccio di Cristo non è limitato solo a coloro che hanno avuto la grazia di incontrarlo 2000 anni fa, ma proprio perché Cristo è risorto, è vivo oggi, e quindi se è vivo oggi non muore più. Quindi se non muore più, Cristo diventa contemporaneo ad ogni uomo che nasce. E proprio perché diventa contemporaneo ad ogni uomo che nasce, è incontrabile anche oggi, come 2000 anni fa. L'incontro con Lui, come è avvenuto per gli Apostoli, è capace di cambiare la nostra vita, è capace di dare un valore, un senso diverso alla nostra esistenza, trasfigura la nostra condizione umana. Se Gesù, e questo non ho bisogno di soffermarmi troppo su questo tema, se Gesù non fosse risorto, sarebbe un personaggio relegato nel passato. Il cristianesimo sarebbe una religione tra le tante religioni esistenti nel mondo, l'uomo, noi, saremmo ancora prigionieri della morte, la Chiesa una semplice e pura istituzione umana e non invece, come dice Romano Guardini, il Gesù comunicato e dilatato nel mondo. È evidente che il nostro incontro oggi con il Cristo non è con il Cristo storico, che quello si è incarnato 2000 anni fa, ma è con il Cristo risorto. è con il Cristo risorto, così come lo contemplano nel paradiso i beati, i santi, coloro che già vivono della beatitudine eterna. Perché? Perché questo è lo stato definitivo di Cristo. Cristo vive glorificato, vive nella gloria del Padre. Ma se noi siamo in comunione di vita con il Cristo risorto, oggi, allora partecipiamo della sua stessa gloria. E se partecipiamo della sua stessa gloria, siamo già nella beatitudine eterna. Cioè noi oggi, grazie all'incontro con il Cristo risorto, siamo già nella pienezza della beatitudine, siamo già nella pienezza della vita, godiamo già della beatitudine eterna. Ecco perché Sant'Ambrogio ha una bellissima espressione che dice: in Cristo il mondo è risorto. Notate, non dice risorgerà, è già risorto adesso. Poi dice: in Cristo il cielo è risorto, in Cristo la terra è risorta. Risorta, cioè tutto questo avviene già ora, non in un futuro che ci è sconosciuto ancora. Pertanto, guardate, tutto quello che deve avvenire nel futuro, che riguarda appunto la nostra vita, la storia dell'umanità e del cosmo, è già avvenuto ed è presente. Fra il tempo presente e il tempo futuro non c'è una rottura, cioè tra la nostra vita e la vita eterna non c'è una rottura, ma c'è una continuità. Non c'è un passaggio da una vita ad un'altra vita, ma c'è lo sviluppo di una stessa vita che già viviamo ora. Anzi, c'è il possesso, veramente possiamo dire questo, il possesso diverso nell'eternità di una medesima eternità che già viviamo oggi. Quindi quello che noi chiamiamo il ritorno glorioso di Cristo non è nient'altro, lasciatemi usare questa espressione, che l'apparizione di una presenza che, seppure invisibile, è sovranamente già attiva in noi e nella vita dell'umanità. San Simeone, il nuovo teologo, ha questa bellissima espressione: in vano spera di vedere Dio nella vita futura chi non lo vede già ora. Molto chiaro. Se noi non lo vediamo già adesso il Signore, non possiamo sperare di vederlo, ecco, un domani nell'eternità. Quindi il vero apostolo, oggi, come ieri, come domani, è colui che ha veduto il Signore risorto, e proprio perché ha veduto il Signore risorto può testimoniare che Lui è vivo e quindi è il Signore della storia. La presenza di Cristo oggi, per mezzo del suo Spirito, difende, e qui è una parola di consolazione per noi, difende la Chiesa dalle potenze dell'inferno. La presenza di Cristo per mezzo dello Spirito difende la Chiesa dall'odio dei suoi nemici, difende la Chiesa anche, permettetemi di dirlo, dalla tiepidezza e dal peccato dei cristiani e anche di noi preti. E nello stesso tempo la presenza di Cristo permette al cristiano di conservare negli avvenimenti della sua storia personale, sociale e comunitaria la tranquillità e la pace interiore e quindi di godere della consolazione dello Spirito. E guardate che questo atteggiamento di speranza, di fiducia, questo atteggiamento, diciamo così, di serenità, non nasce da noi e non è neppure il frutto di una raggiunta, come raccomandavano i filosofi nel passato, di una raggiunta impassibilità, ecco, dell'uomo di fronte ai drammi della propria vita o ai drammi della storia, ma è la conseguenza del fatto che il ceppo sul quale nasce la Chiesa e il cristiano è lo stesso Cristo Gesù. In sostanza nasce dal fatto che noi ci fondiamo su Cristo, che niente e nessuno potrà vincere, perché è la vigna, Cristo è la vigna autentica, Cristo è la vittoria perfetta di Dio sul peccato e sulla morte. Fino a quando il Gesù storico ha vissuto con i suoi discepoli, egli era con loro, lo sapete bene, mangiava con loro, camminava con loro, condivideva con loro le giornate, frequentava con loro il Tempio. E gli apostoli, fin tanto che Gesù è vissuto insieme a loro, avevano il privilegio di godere della sua amicizia, di ascoltare la sua parola, di essere i testimoni della sua intimità con il Padre, di essere i testimoni dei suoi miracoli, della sua resurrezione e della sua ascensione. Il legame che Gesù invece unisse ai suoi discepoli oggi, il legame che unisce Gesù ai suoi discepoli di oggi, è diverso. È un legame che Gesù esprime con queste parole: voi in me e io in voi. Cioè, tra Gesù e i suoi discepoli 2000 anni fa c'era un legame così profondo che sia Gesù che i discepoli desiderano che questo legame possa continuare. Ed ecco allora che Gesù realizza questo desiderio dei suoi discepoli donando il dono dello Spirito. Per mezzo dello Spirito, Cristo vive nei suoi discepoli e i suoi discepoli vivono in Cristo. E così Gesù ha realizzato la promessa: voi in me e io in voi. Quindi, con la sua ascensione al cielo, Gesù inaugura un nuovo modo di vicinanza, un nuovo modo di presenza permanente nella vita della Chiesa e dei discepoli. Quando era sulla terra, Gesù viveva con i discepoli. Dopo l'ascensione, cioè nel tempo che noi stiamo vivendo, Gesù vive nei discepoli. Non vive più con i discepoli, ma vive nei discepoli, in attesa di tornare a vivere con i discepoli, però nella gloria. Mi sono spiegato nel passaggio. Viveva con i discepoli 2000 anni fa. Adesso vive nei discepoli in attesa di tornare a vivere con i discepoli nella sua gloria. Però oserei dire che il mistero cristiano va oltre. Non solo Cristo vive in me oggi e io vivo in Cristo, ma il Padre, e qui entriamo, comincio a provare di spiegare un po' il senso del titolo della conferenza, ma il Padre ha dato ciascuno di noi al figlio come proprietà ed eredità. Il padre ha dato ciascuno di noi al figlio come se fossimo il regalo di nozze che il padre fa al figlio. Erano tuoi e tu li hai dati a me, dice Gesù, e io li ho custoditi nel tuo nome. Ecco, il figlio mi ha preso come regalo prezioso del padre, e quindi per Cristo non c'è niente di più importante di me. Pensate che bello. Ecco, noi siamo così importanti per il Cristo che ognuno di noi è il regalo che il Padre gli ha fatto e il Signore ci ha presi e ci custodisce. Proprio perché il Padre mi ha affidato a Cristo, Cristo è mio. Cristo è per me. Cristo mi accoglie, Cristo mi custodisce. Quindi Gesù, dopo la sua ascensione, non si trova, lasciatemi dire questa espressione, nel cielo e neanche fra le stelle, ma egli è presente, è accanto, è aderente a tutti, è invocabile da tutti ed è soprattutto invocabile in tutti i luoghi, perché è divenuto intimo al nostro intimo. Il Cristo è talmente per me che identifica sé con me e me con lui. Non è solo un ospite allora della mia vita, non è solo cibo eucaristico, ma è principio di vita. Cioè è colui che guida, che ispira per mezzo dello Spirito tutta la mia vita intellettiva, affettiva e volitiva. Ecco, arrivati a questo punto, spero di essere stato chiaro, penso che sia giunto il momento di chiederci: dove e come diviene possibile questa reciproca inabitazione, cioè questo vivere di Cristo in me e di me che vivo in Cristo? Dove diventa possibile questa comunione di vita? Ecco, attraverso i sacramenti ai quali noi partecipiamo. Nei sacramenti si realizza la nostra unione misteriosa alla persona di Cristo. Perché dico questo? Perché al centro dei sacramenti, come voi ben sapete, vi è Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, che vuole salvare l'uomo oggi. Ecco, San Paolo, per spiegare la simbiosi di vita che si realizza tra il Cristo e me nel sacramento del battesimo, lo sapete bene, è costretto a inventare parole nuove. Ecco, dice che i cristiani sono coloro che soffrono con Cristo, sono coloro che sono sepolti nella morte di Cristo, sono coloro che sono risorti con Cristo, che sono eredi con Cristo, che dividono con Cristo la sua stessa sorte. Ecco, questo è il senso veramente profondo della nostra vita e della comunione con Lui. La nostra fatica in che cosa consiste? La nostra fatica consisterà allora nel ripetere ogni giorno, questa è la vita cristiana, il nostro sì a colui che vive e opera in noi. La nostra fatica consiste nel seguire i passi che il Cristo glorioso, risorto, ci indica, e nello stesso tempo la nostra fatica consisterà nell'assistere pieno di stupore a ciò che il Signore può fare con il nostro povero sì. Se ha fatto grandi cose con il sì, ecco, povero, umile, della Vergine Maria, ecco, le stesse grandi cose il Signore le può fare con il nostro umile, povero sì. E allora, di quanto detto fin qui, e arrivo appunto al nostro tema, mi sembra un ottimo aiuto per il cammino educativo delle persone. La moderna psicologia ci insegna che i bisogni fondamentali dell'uomo sono cinque. Ci sono i bisogni fisiologici, c'è il bisogno di sicurezza, c'è il bisogno di appartenenza, affetto, c'è il bisogno di stima, e c'è il bisogno di autorealizzazione. Bene, questi bisogni dell'uomo trovano la loro pienezza in Cristo, trovano la loro pienezza nella fede. Al bisogno di vita il Signore offre la sua vita divina. Al bisogno di sicurezza il Signore offre la sua provvidenza che tutto abbraccia. Al bisogno di autorealizzazione, il Signore offre la grazia che ci fa compiere un salto qualitativo infinito. Perché? Perché ci strappa dalla miseria del peccato e ci innalza alla comunione di vita con Lui. Con voi vorrei soffermarmi un po' di più invece sul bisogno di appartenenza, affetto, e sul bisogno di stima. Sempre la psicologia ci dice che l'uomo si autodefinisce, cioè si realizza, si riconosce come appartenente ad un altro. Attraverso l'appartenenza all'altro io scopro di appartenere a me stesso, scopro la mia identità di persona. Sapete bene, questo lo viviamo tutti, quando nella persona viene meno la presenza amorevole e disponibile di un altro, oppure quando nella vita di una persona viene meno l'esperienza dell'appartenenza e di amore, in questa persona scaturisce un senso di impotenza, di solitudine e di angoscia esistenziale. Nella preghiera del Padre Nostro noi imploriamo, in una delle domande, non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Qualcheduno ha dato questa interpretazione di questa domanda, ecco, ha tradotto sottraici alla solitudine, strappaci alla disperazione. Ecco, il compito della Chiesa è proprio quello di aiutare le persone a comprendere prima di tutto che io sono una grande cosa, non sono un servo, non sono uno qualunque, non sono un numero, ma sono un figlio, sono un tu voluto, ho un nome con il quale Dio mi conosce, con il quale Dio mi chiama, ho un nome con il quale soprattutto Dio mi stima. Ben diverso, guardate, è la posizione dell'ateo. È la posizione dell'ateo che è stata lucidamente espressa da Sartre. Poiché Dio non c'è, nessuno mi ha pensato. È tremenda questa cosa. Noi non viviamo questa solitudine, proprio perché Dio c'è Dio ha stima, ha fiducia, mi ama, mi incoraggia, mi protegge. È la stima che restituisce la fiducia nella vita, è la stima che è in grado di muovere la persona. Non importa se io non vedo Cristo, ecco, nel mio rapporto con Lui, quel che importa è sapere che Lui c'è e che il suo volto è chino su di me, mi vede, mi ascolta, viene al momento opportuno, mi chiama a entrare in un rapporto d'amore con Lui. Quel che importa, anche se io il Signore non lo vedo, è sapere che sono un bene del Signore, talmente bene suo che in Lui posso sempre trovare la possibilità di un abbraccio, di una comprensione, di perdono, di positività ultima in ogni cosa. Quel che importa è sapere che sono custodito gelosamente dal concepimento fino alla vita eterna. Questa comunione di vita tra il cristiano e Cristo si avvera in modo, direi quasi tangibile, nella celebrazione che la Chiesa fa dei Divini Misteri. Nella celebrazione dei Divini Misteri, nella liturgia, la Chiesa celebra la grazia presente, celebra i, lasciatemi usare questa espressione, magnalia Dei, cioè le venute di Dio. Se noi avessimo questa consapevolezza che nelle celebrazioni dell'Eucaristia e nelle altre celebrazioni liturgiche non sono solo dei riti più o meno belli, più o meno sentiti, ma sono le visite, le venute del Signore nella nostra vita, nella vita della Chiesa, la cosa cambierebbe completamente. Nell'azione liturgica noi ci troviamo faccia a faccia con il mistero di Dio. Il mistero di Dio che viene innestato nella miseria degli uomini per ridare fiducia all'uomo che è perso, che tante volte appunto si sente solo e abbandonato. Guardate che non è a caso che nella celebrazione della Messa la Chiesa ci fa dire: ti ringraziamo per averci ammessi alla tua presenza. Alla tua presenza vuol dire alla presenza di Dio, non alla presenza di chissà chi, alla presenza di Dio. Ci troviamo nella celebrazione dei Divini Misteri davanti a qualcosa di incredibile. Il Figlio di Dio viene a noi, torna a noi, si interessa di noi. Noi ci troviamo faccia a faccia con colui che ci ha creati, con colui che ha creato il cielo e la terra. E sebbene sia l'Onnipotente, colui con il quale ci troviamo faccia a faccia, Egli vuole servirsi, vuole donarsi a noi e vuole servirsi di ciascuno di noi per essere vicino agli altri, per fare arrivare agli altri la comunicazione, il dono di sé. Sarete miei testimoni fino agli estremi confini della terra. Vedete, la Chiesa quando chiede l'esattezza, diciamo così, nella celebrazione dei sacramenti o della liturgia, quando chiede il rispetto delle norme, quando domanda che la liturgia sia espressione di bellezza, quando chiede il silenzio, quando domanda il canto, tutto è al servizio dello splendore di Dio che si rivela all'umanità. Il pericolo che noi viviamo è di non saperci più stupire della presenza del Signore, di questa presenza che vuole riempirci di sé, di questa presenza che ci vuole investire con la sua pienezza. E non sappiamo più stupirci di questa presenza perché o lo abbiamo relegato nel passato, per cui il Signore veramente ci sembra qualcuno che sì, c'è stato, ma ormai è là. O ne abbiamo fatto solo un simbolo, oppure diamo per scontata, diamo per ovvia la sua presenza. Però guardate, se manca lo stupore nella celebrazione dei Divini Misteri per questa presenza del Signore, si corre il rischio di banalizzare il mistero e si diventa incapaci di vibrare per il dono che Egli ci ha fatto. Privi di meraviglia, ha scritto un autore, restiamo sordi al sublime. È bellissimo. Se non sappiamo più meravigliarci di niente, non riusciamo più neanche a scoprire e a cogliere il sublime. se non sappiamo più neanche meravigliarci di fronte alla bellezza della natura, all'incanto, ecco, della natura, vuol dire che non abbiamo più la capacità veramente di rimanere aperti verso il sublime, cioè verso il mistero. Cristo, morto e risorto, presente nell'azione liturgica, rivolge a tutti coloro che credono in Lui il suo appello. E anche questo ha un forte valore educativo. Non abbiate paura. Non credo, ecco, di dire una cosa sconvolgente affermando che tutti viviamo un po' nella paura, tutti siamo un po' nell'ansia. Abbiamo paura dei pericoli che abbiamo fabbricato con le nostre stesse mani, con il disastro ecologico, l'energia nucleare, la modificazione genetica. Abbiamo paura per la situazione economica mondiale, per il futuro nostro e delle nuove generazioni che vengono dopo di noi. Ma la paura paralizza. È la paura che mette a tacere le donne testimoni della resurrezione. È la paura che chiude a chiave i discepoli, ricordate, no? Nel cenacolo, ecco, dopo la morte di Cristo. Santa Caterina da Siena dice: solo coloro che pensano di essere soli hanno paura. Ecco, io credo che queste cose veramente ci possano veramente aiutare nel nostro cammino di crescita, di educazione con i confronti delle persone che noi incontriamo. Noi sappiamo che il cristiano non è solo. Il sacerdote nella messa in diverse occasioni si rivolge ai fedeli con le parole: il Signore sia con voi, e la comunità risponde, come ben sapete, con il tuo spirito. Ecco, sono parole che ci confortano e che danno coraggio, perché ci richiamano il fatto che la presenza del Signore risorto non solo cambia le persone, ma dà origine appunto ad un popolo. Il Signore sia con voi. E questo popolo è la Chiesa, che è la dimora di Cristo, che è la sua famiglia. E chi appartiene a questa famiglia, che è la Chiesa, dice il Papa Benedetto XVI, non sarà mai solo. Non sarà mai solo. Avrà sempre l'amicizia sicura di colui che è la vita e di tanti fratelli nella fede. Se riuscissimo a dare testimonianza di questo, veramente la nostra missione, la missione della Chiesa, sarebbe, ecco, una missione straordinaria oggi nel mondo. È una fraternità, quella di Cristo e quella della Chiesa, che non ci abbandonerà mai, neppure nella morte, perché questa fraternità è eterna. L'educazione cristiana, allora, e vado verso la conclusione, poi dopo se siete stanchi mi fermo, che ha come traguardo la vita eterna, possiede anche un'altra chance da offrire al mondo, l'educazione cristiana. E che questa chance consiste nel testimoniare al mondo la virtù teologale della speranza. Allora, la prima grande chance educativa dell'educazione cristiana come traguardo per la vita eterna è questa stima, questa fiducia, trasmettere questa stima, questa fiducia che il Signore ha nei nostri confronti. La seconda grande chance, appunto, è la virtù teologale della speranza. Posso continuare ancora un po'?
Sì.
Bene, allora vado fino alla fine.
Tutto permesso.
Grazie, no, insomma, per annoiare troppo non va. C'è una canzone medievale che racconta di un ragazzo che viene affrontato da un cavaliere lungo la strada, e questo cavaliere rappresenta il diavolo. E questo cavaliere, appunto, che è il diavolo, dice queste parole. «Dove stai andando?» disse il cavaliere sulla strada. «Sto andando a incontrare il mio Dio», disse il ragazzo sulla strada. Ecco, vedete, il diavolo che tenta il giovane, tenta l'uomo per fargli credere che la sua strada, la nostra strada, si concluderà nella tomba. Ma il ragazzo invece ha la certezza che la vita è un cammino invece verso il regno di Dio. Tale certezza è figlia della speranza, della virtù teologale della speranza. E guardate che la speranza non è da confondersi con l'ottimismo. Ecco, l'ottimismo è quel facile atteggiamento che tante volte anche noi abbiamo, in forza del quale pensiamo che poi, prima o poi, le cose si sistemeranno. Fate coraggio, verrà, passerà. Ecco, questo è l'ottimismo. e che si aggiusteranno appunto quindi da sole. La speranza cristiana invece è un'altra cosa, è la garanzia di un futuro. Questa è la speranza cristiana, la garanzia di un futuro, in forza di una realtà presente. E questa realtà presente appunto è la presenza del Cristo risorto. Un grande esegeta contemporaneo, Schillo Schlier, di cui Don Stefano è un grande esperto, partendo dalle lettere di San Paolo, descrive con queste parole, permettetemi di leggervele, la mancanza di speranza nel mondo. Dice, dove la vita umana non è protesa verso Dio, dove non è impegnata al suo appello e invito, ci si sforza di superare la spossatezza, la vacuità e la tristezza che nascono da tale mancanza di speranza. Ecco. Poi descrivi i sintomi che sono presenti nella, sintomi della non speranza presenti nella nostra realtà. E sentite che cosa dice. Ecco, io quando ho letto queste parole mi sono spaventato. La verbosità dei discorsi. Ecco, questo continuo chiacchierare, no? Questi continui discorsi che si fanno, ecco, a volte sono i sintomi di mancanza di speranza. L'esigenza costante della discussione. Ecco, bisogna discutere sempre, bisogna discutere su tutto, su tutto. Ecco, e anche questo è un sintomo di mancanza di speranza. L'insaziabile curiosità. La sbrigativa dispersione nella molteplicità. L'intima ed esteriore irrequietezza. La mancanza di calma, l'instabilità nella decisione. Il rincorrersi di continuo verso sempre nuove sensazioni. Il bisogno sempre di novità, di qualcosa di continuamente nuovo, di perennemente nuovo. Ecco, l'esperienza, guardate, ci insegna che quando uno arriva a non sperare più nulla, ad alzarsi alla mattina e non spera più nulla, non si attende più nulla, egli non vive più. E si lascia morire, e si lascia morire. Ecco. La speranza invece è una virtù teologale, e proprio perché è una virtù teologale viene da Dio, viene dall'alto. La sua origine non è terrena, dobbiamo ricordarcelo questo. Fino alla venuta di Cristo la speranza non esisteva sulla terra, non c'era la virtù della speranza, perché il frutto del sacramento del battesimo, del dono che il Signore arricchisse ciascuno di noi con il sacramento del battesimo, fede, speranza e carità. Questi sono i doni, le ricchezze che il Signore offre alla nostra vita. Prima della venuta di Cristo c'era solo la dimensione umana dell'attesa, ma sapete bene che l'attesa è molto ambigua, perché uno può attendersi un bene ma può anche attendersi un male dalla vita. Ecco, la speranza invece è la certezza di un bene che ci attende. Quindi è la potenza inesauribile di Dio, la speranza, messa a disposizione dell'uomo. In definitiva, il fondamento della speranza riposa sulla fedeltà di Dio alle sue promesse. Sapete bene, qui adesso comincio a saltare perché veramente non voglio annoiarvi, Abramo partì fidandosi di una promessa di Dio. Partì obbedendo per un luogo che doveva ricevere in eredità e partì senza sapere dove andava. Guardate che per noi non è più così, non è più così per noi, perché per Abramo l'inizio è assoluto, non ha antecedenti Abramo, non ha antefatti, non ha esempi davanti a sé. È stato il primo uomo a fidarsi totalmente di Dio. Tutti i sì successivi che verranno detti dagli uomini si innestano su quello di Abramo. Non a caso, appunto, Abramo è qualificato come nostro padre nella fede. Ecco, ognuno di noi invece può dire: posso fidarmi di Dio, posso fidarmi delle sue promesse, perché prima di me c'è stato Abramo, c'è stato Mosè, c'è stato Samuele, c'è stato Geremia, c'è stato Maria, c'è stato Cristo, ci sono stati i miei nonni, ci sono stati i miei genitori, c'è stato il mio parroco, ci sono stati i miei catechisti, c'è stata la suora che ho avuto all'asilo. Io posso dire il mio sì al Signore e fidarmi di Lui perché ho davanti a me questi esempi. Noi quindi possiamo dare credito al Signore perché sappiamo, attraverso l'esperienza di chi ci ha preceduto, che Dio mantiene le sue promesse, è fedele, non inganna. Ecco, queste grandi sì, ecco, che Dio mette davanti ai nostri occhi, trovano la loro massima espressione nei santi. Ecco, i santi sono proprio coloro che sono lì quotidianamente a ricordarci che Dio è fedele. Concludo, ecco, dicendo questo. Certo, tutto questo, guardate, comporta che noi sappiamo fidarci di Dio, che noi giungiamo ad affidarci di Dio e possiamo arrivare a fidarci di Dio proprio in forza delle esperienze di queste persone che ci hanno preceduto nella fede. E che cos'è la fiducia in Dio? Che cosa comporta questa fiducia in Dio? Ecco, qui lasciatemi citare, ecco, le persone che hanno veramente vissuto questa fiducia in Dio, e cito fra tutti San Francesco di Sales, che commenta queste parole del Vangelo che conosciamo tutti: se non diventerete come bambini non entrerete nel regno dei cieli. E San Francesco di Sales scrive: un bambino, finché è molto piccolo, vive in una grande semplicità che fa sì che non conosca nessuno al di fuori della mamma. Ha un amore soltanto ed è per la mamma, e in quell'amore una sola aspirazione, il seno della mamma. Voi che siete madri sapete bene che questo corrisponde a verità. Quando è adagiato su quel seno non cerca altro. L'anima che possiede la perfetta semplicità ha un amore soltanto, che è quello per il Dio, e in quell'amore ha un'aspirazione soltanto, quella di riposare sul seno del Padre Celeste, e ivi, come un figlio, fissare la propria dimora, lasciando interamente tutta la cura di se stesso al suo buon padre, senza mai mettersi in ansia per nessuna cosa se non quella di mantenersi in quella santa fiducia. E concludo veramente. Allora, la missione della Chiesa non è quella di proporre in prima istanza una società un po' meno disumana, un po' meno violenta, anche se è sempre piaciuto, come ben sapete, una Chiesa che fa opera di supplenza dello Stato. La Chiesa ha molto di più, noi abbiamo molto di più da offrire alla società e al mondo. La Chiesa è al servizio del futuro, noi siamo al servizio del futuro. La Chiesa, il cristiano, in nome di Cristo, ha la missione di trasmettere agli uomini le verità che sono via al cielo. L'apertura all'eternità è capace di imprimere nella storia una positività che dalla storia non potrà mai venire. Perché? Perché offre all'uomo una risposta al suo desiderio di infinito. Questa è veramente ciò che la Chiesa è chiamata a proporre all'umanità. Chi è privo di speranza, soprattutto della speranza eterna, è costretto ad affidarsi all'aldiquà, cioè a speranze più piccole per poter in qualche modo sopravvivere. Sapete bene che c'è chi lascia il suo desiderio di sopravvivere a 100.000 alberi, ecco, che sono stati piantati in ricordo di lui. C'è chi lascia il suo desiderio di sopravvivere a filmati, diari o memorie che poi gli eredi si affrettano ben presto a cestinare, ecco, dopo la tumulazione del defunto. C'è chi, per esorcizzare la morte, si spoglia di ogni cosa, che spoglia la morte, che spoglia ogni cosa e colleziona oggetti infiniti o amanti, ecco, perché la vita bisogna essere vissuta, no, fino in fondo, come si dice. C'è chi si fa costruire mausolei, ecco, questa mania oggi di costruirsi delle tombe sempre più grandi, ecco, per chi e per che cosa. Ben altro invece è l'atteggiamento di chi crede nella risurrezione. Ben altro è il modo di vivere di chi crede nella vita eterna e che quindi nella certezza che, poiché Cristo è vivo e non muore più, mi associa alla sua vittoria. È il caso di San Francesco Borgia, che abbandonò la corte di Spagna, come ben sapete, per divenire gesuita dopo aver visto la putrefazione della regina Elisabetta, regina Isabella, moglie di Carlo V, definita la donna più bella d'Europa di quel tempo, e rimase così sconvolto di fronte a questo decadimento fisico che esclamò: "Non servirò più un signore che possa morire." Noi serviamo invece un Signore che vive per sempre. Serviamo un Signore che non morirà mai. In questa scelta è racchiuso il segreto del cristiano e della Chiesa. Serviamo un Signore che non muore mai, che non potrà mai morire. Quindi siamo al servizio di un Signore che vive in eterno, il solo che è in grado di offrire all'uomo che lo accoglie l'unica e vera vita, la sola beata, poiché in essa si godono le delizie del Signore per l'eternità, per usare un'espressione di Sant'Agostino. A una bambina di 4 anni e mezzo, che mentre la casa del bisnonno viene calata nella fossa, nel silenzio e nella commozione generale, chiede perché il nonno Tonì, ecco, deve andare lì dentro adesso. Ben diverso, ecco, è la risposta, diciamo così, del tipo va lì dentro perché tu lo possa ricordare in un albero o in una foto, dalla risposta della fede. Questa è la strada perché il nonno Tonì possa vedere Gesù al quale ha voluto bene. E i bambini sapete bene che non mentono. L'ha sentita così vera questa risposta che immediatamente ha ribattuto: "E con Gesù chi vede il nonno Tonì?" E alla risposta sicuramente il suo papà e la sua mamma, lei correndo verso la madre ha esclamato: "Allora il nonno Tonì è contento perché quando io sono con il mio papà e la mia mamma e voglio bene a Gesù, sono contenta." Benedetto XVI ha scritto nell'enciclica Spe Salvi che il marchio distintivo dei cristiani è che essi sanno di avere un futuro. E dice: "Non è che sappiano nei particolari ciò che li attende, ma sanno nell'insieme che la loro vita non finisce nel vuoto." E vi ringrazio della vostra pazienza.
Francesco è disponibile per rispondere a qualche domanda, osservazione. Chiedo in ordine alla speranza, qual è la funzione della domenica, in modo particolare dell'Eucaristia, all'interno di questo discorso e del discorso anche educativo che è proprio della Chiesa, e poi quale potrebbe essere il rapporto, non so, con il denaro per un cristiano che è animato fortemente da questa speranza, che non è un speriamo, ma è una certezza.
In base a quello che ho cercato di dirvi, l'Eucaristia diventa, almeno quella domenicale, diventa, come dire, necessaria proprio perché uno possa alimentare e nutrire questa speranza. Perché se noi, come vi ho detto, abbiamo ben chiaro che la speranza non è una virtù che nasce da noi, non è un qualcosa che è frutto nostro, ma è un dono che ci viene dato sicuramente nel battesimo, ma che ha bisogno continuamente di essere alimentato. E la non partecipazione alle celebrazioni almeno dell'Eucaristia domenicale vuol dire, ecco, vedere questa fiamma, ecco, che un po' alla volta, insomma, tende a spegnersi e quindi finire e cadere o nell'ottimismo per chi ha un carattere, diciamo così, un po' più solare, oppure appunto in una dimensione fortemente pessimista e negativa nei confronti della vita. E certo, se noi, poi io sono l'ultimo che posso parlare a questo riguardo qui, questo discorso qui io credo che valga soprattutto, e vado proposto, soprattutto nei rapporti interpersonali che noi abbiamo con le persone. Cioè, con dei bambini è chiaro che è difficile presentare un discorso di questo genere, perché i bambini, insomma, hanno altre prospettive, vivono in altre dimensioni, non si pongono ancora, no, le grandi questioni della vita. Però nel vostro mondo del lavoro, nelle situazioni nelle quali voi vi trovate a vivere, insomma, è questo il tipo di testimonianza che noi siamo chiamati a portare. Una parola diversa che noi abbiamo e che forse sono lì gli altri ad aspettare che noi gliela diciamo. Una parola che si presenta veramente in una maniera completamente diversa, no, da quello che il mondo può offrire e può dire. Quindi a me ha sempre impressionato, leggendo la storia del cristianesimo dei primi secoli, dove i cristiani non avevano televisioni dove apparire, non avevano luoghi di culto ufficiali, erano perseguitati, ecco, però pian piano, ecco, conquistavano le persone, e conquistavano le persone proprio nel rapporto interpersonale e proponendo una qualità, lasciatemi usare questa espressione che adesso è diventata famosa di moda, una qualità diversa dalla vita, cioè quel tipo di vita che nasce appunto dal nostro incontro con il Signore. Quindi non dobbiamo avere paura, ecco, di portare questa novità nelle realtà nelle quali noi ci troviamo a vivere. Poi è chiaro che questa novità va poi vissuta in un contesto, diciamo così, di comunità, ecco, che è la Chiesa, perché il Signore ci ha voluto salvare all'interno di una comunità, e questa comunità è la Chiesa. Però, ecco, c'è una evangelizzazione che passa da persona a persona. Io di questo ne sono profondamente convinto, insomma, e che è possibile a tutti, a chiunque è stato raggiunto dalla grazia di Cristo e ha risposto a Lui. E l'ultima domanda, qual era?
Denaro.
Ah, il denaro. Beh, io sull'uso del denaro, sapete bene che Gesù non lo demonizza il denaro, ecco, dice solo che è un pericolo, e ci dice che dobbiamo farci degli amici con l'iniqua ricchezza. Ecco, quindi il Signore non, come dire, non raccomanda una forma di pauperismo come tanti nel lungo la storia della Chiesa hanno raccomandato, ma ci chiede veramente, però, ecco, questa attenzione nell'utilizzo del denaro che abbia una funzione non solo per noi, ma per il soccorso, l'aiuto, l'intervento in favore di chi ha avuto meno di noi. Il pericolo del denaro è quello proprio di chiudersi in una dimensione di egoismo, no? di pensare che la nostra sicurezza, ecco, dipenda da quello. Ecco, il Signore, e quindi vuol dire che in questo caso il denaro diventa realmente il nostro idolo. Ma se noi sappiamo utilizzare il denaro, ecco, nelle opere di misericordia corporale che la Chiesa raccomanda, e come strumento e come mezzo anche per il Signore ci perdoni, ecco, per i nostri dei nostri peccati, no? Dice, non mi ricordo, mi sembra la lettera di San Pietro, mi sembra che l'elemosina copre una moltitudine di peccati, cioè allora il rapporto veramente incomincia a diventare diverso, comincia a porsi in una dimensione profondamente diversa. Se vogliamo fare una prova, ecco, di questo, leggevo nella vita di Don Edoardo Poppe, questo santo sacerdote, che lui tutte le mattine si alzava e poi faceva il giro nella sua stanza e pensava a quale oggetto avrebbe dovuto liberarsi perché era troppo legato a questo oggetto. Non aveva niente in questa stanza se non qualche immaginetto, che non è che avesse dell'argenteria o dell'oro o quant'altro. Perché questo? Ecco, perché lui si era reso conto che noi possiamo rimanere attaccato a pochissime cose anche se non hanno nessun valore. I padri della Chiesa nei loro detti dicono che il monaco correva il rischio di rimanere legato al lago, era l'unica cosa che possedeva, ecco, nella sua cella. No? Allora, non è tanto il quanto o la quantità di denaro, ma è il modo con cui noi lo usiamo e come, ecco, siamo attaccati alle nostre cose materiali. Allora proviamo, ecco, a vedere tutto quello che abbiamo attorno a casa, cosa potrei disfarmi. Ecco, ma non partiamo dalle grandi cose, ma da quelle piccole cose che a volte sono un piccolo ricordo, un grande ricordo, che ne so io, per vedere se siamo capaci e se siamo veramente distaccati, ecco, dalle cose. Insomma, la libertà interiore è quella che ci permette poi di accogliere fino in fondo la presenza del Signore nella nostra vita. Se non siamo liberi di fronte alle cose e liberi da noi stessi, difficilmente proprio il Signore potrà prendere possesso di noi. Poi queste cose, vedete, vanno valutate, a mio avviso, proprio nel rapporto con il sacerdote, nel confronto con il sacerdote, perché ognuno di noi ha un modo diverso di porsi di fronte alle cose. Non, per me non esiste una regola che valga per tutti, se non, ecco, non diventate schiavi del denaro, come dice Gesù. Non potete servire Dio e Mammona. Ci sono santi che sono diventati santi essendo persone ricche, ecco, vivendo nella ricchezza. Ci sono persone che non sono diventate sante non avendo assolutamente nulla. Ecco, cioè, proprio è il modo con cui uno si pone di fronte a questa realtà del denaro, che comunque sia è necessaria per la nostra vita. Ecco, la Chiesa ha sempre condannato queste forme di pauperismo esagerato, no? Per cui bisogna spossessarsi di tutto perché questo è l'unico modo per vivere il Vangelo. No, Gesù non dice questo. Ecco, Gesù assolutamente non dice questo. Però non deve neanche diventare un alibi, ecco, per essere chiusi nel nostro egoismo. Insomma, questo. Pensate a Pier Giorgio Frassati, ecco, io è un santo che amo molto, è un santo giovane. Pier Giorgio Frassati non ha rinunciato a nulla di quello che la vita gli poteva concedere. Era un figlio di come ben sapete, una delle famiglie più ricche di Torino. È stato il primo ad avere la macchina. Ecco, perché sarebbe, oggi per noi sembra quasi uno scandalo. Famiglia poteva permettergli, l'ha comprata e lui l'ha usata, dipende da come l'ha usata, ecco, quello fa la differenza. È stato uno dei primi che è andato a sciare, era uno sport a quel tempo costosissimo, ma ecco, dipende con il modo con cui tu lo fai. E pur vivendo in una situazione di privilegio non si è mai dimenticato dei poveri, non si è mai dimenticato della giustizia, ecco, per chi ha delle responsabilità nel mondo lavorativo. Il salvaguardare la giustizia è già un modo, ecco, per vivere in maniera evangelica l'uso del denaro. Mi spaventate con questo silenzio perché io non sono stato così poco chiaro che... Ecco, le tue domande, Luigi, sono sempre angoscianti perché molto complesse.
Sono un esterno perché sono venuto per amicizia con Don Francesco, veniamo da Fusignano. E comunque non riesco a stare zitto davanti a una sollecitazione come la tua sul discorso della speranza. questo fatto. L'altro giorno io faccio il medico, l'altro giorno è venuta la mamma di una ragazza che ha una malattia molto grave, per la quale molto probabilmente morirà nel giro di non tanto tempo. Mi ha raccontato tutta la sua storia e alla fine ho dato il mio giudizio, il giudizio come medico, come clinico. E allora lei mi ha detto, beh, anche tu allora mi vuoi togliere la speranza. E io le ho detto, beh, forse è il momento di tirare fuori la speranza vera. E lei mi ha detto così, nella sua angoscia, nella sua così proprio, ma non so se questa mi basta in questo momento. E niente, e questa era una cosa che è un mio cruccio tutti i giorni, tante volte, perché tante persone vengono da noi con la speranza di una guarigione, di un miglioramento, di un qualche cosa. Noi con la nostra scienza e coscienza tante volte ce la facciamo, tante altre volte dobbiamo accompagnare le persone verso una speranza più grande. Però questa difficoltà della comunicazione di questa speranza poi rimane. E non lo so adesso la storia come andrà avanti con questa situazione, però penso che anche lo stare vicino in un modo anche semplice possa aiutare a recuperare la speranza vera.
Vedete, sì, vale la pena di chiedercelo che cosa ne abbiamo fatto di questo dono che il Signore ci ha lasciato. Questo sì, e in base proprio, poi che la gente faccia fatica ad accogliere le parole che noi possiamo portare o che possiamo offrire, e con molta umiltà naturalmente, non con la pretesa che tutte le accolgono, fa parte proprio della libertà della persona. Però io penso anche e ritengo che se abbiamo questo tesoro, ecco, dobbiamo tirarlo fuori, dobbiamo un pochino avere un po' più di coraggio, insomma, ecco, nell'offrire. Poi ci diranno non ti capisco, non sono d'accordo, non lo condivido, non, in questo momento sono parole che rifiuto, per carità. Però intanto ecco, l'annuncio è stato fatto, cioè, questa è la cosa importante. Pensate a San Paolo, non ti sentiremo un'altra volta, cioè, o a Cristo stesso che è stato portato sulla croce. Possiamo noi pensare ecco, di avere fortune maggiori di loro, ma ciò che il Signore ci chiede è proprio ecco, questa paresia, cioè questa forza, questa capacità. Poi questo seme gettato, non sappiamo dove andrà a finire, però almeno lo abbiamo gettato, ecco. E quindi va. Dove andrà a finire non lo sappiamo, il Signore forse lo farà fruttificare, però se non lo gettiamo nemmeno, sicuramente ecco, non arriverà da nessuna parte, insomma questo è poco ma sicuro. E c'è una cosa, mi sembra, ecco, che il mondo sta facendo nei confronti della fede, cioè ci sta portando via un po' alla volta tutta la nostra originalità, cioè se la sta annacquando e noi... Ecco, sembra che non facciamo nulla proprio per vedere invece di essere noi stessi, ecco, nell'autenticità appunto del Vangelo che il Signore ci chiede di vivere. Per cui pensate, la parola speranza oggi è abusata, come è abusato la parola amore. Ecco, chi è che non usa la parola amore oggi? Ecco, però se andate a chiedere ai nostri ragazzi o anche alle persone cosa vuol dire amare, mai più nessuno sa cosa sia il contenuto di questa parola, ma questa è una parola tipicamente nostra, ecco, che ci è stata scippata e che noi non riusciamo più ecco, a ripresentare nella sua vera realtà, nella sua integrità, nella sua bellezza anche. Quindi ecco, dobbiamo riappropriarci un po', come cristiani proprio di un linguaggio che è nostro, ecco, e riscoprirlo nella sua novità.
Mi colpiva quell'accenno che hai fatto ai bambini.
Beh, è la mia pronipotina, vi dico la verità, ecco.
No, niente, io come mamma vedo che il parlare a loro in maniera semplice delle cose del cielo è una maniera che a loro non è assolutamente strana, è una cosa che entra immediatamente in contatto con la nostra speranza e con la loro fiducia in noi. Cioè se il tema è l'educazione in questo senso qui, alla speranza, io credo che valga la pena. Proprio non aver paura, forse fare la prova che vale la pena parlare di speranza prima di tutto con loro, perché loro sono molto recettivi, cioè non hanno un filtro proprio della società che ci ha tolto la speranza, hanno ancora per un po' noi, e questo lo raccolgono benissimo. Io ho diversi bambini e ho anche dei bambini in cielo, e una cosa che mi colpisce sempre moltissimo è che quando i bambini, i miei figli, vogliono parlare di qualcosa che riguarda Dio, che non riguarda appena la scuola, il mangiare, il bere, il giocare, loro cominciano a parlare. Allora i nostri fratelli, quando noi moriremo, ci verranno incontro. Questa qui è un'esperienza mia proprio personale, però è una cosa che mi fa sempre pensare che loro hanno proprio voglia di sentir parlare di cielo e di speranza di vita eterna.
Proprio perché, come vi dicevo prima, questo è un bisogno dell'uomo. Siamo fatti per il cielo, ecco, perché abbiamo in noi, portiamo in noi l'immagine e la somiglianza di Dio. E forse veramente dovremmo imparare dai bambini. Ecco, è proprio vero che i bambini, ma voi siete genitori, sono recettivi al massimo, ecco, proprio hanno una religiosità che è quasi innata, ed è una religiosità che nasce probabilmente dal fatto di essere creati a immagine e somiglianza di Dio. Poi col crescere diventano come noi, ecco, si guastano, ecco, perché ci sono tante influenze. Però non sarà un caso, ecco, se Gesù ci dice: se non diventerete come bambini non entrerete nel regno dei cieli. Ecco, io è una cosa questa che me lo sono sempre posta, sarà un caso, cioè proprio recuperare questa con naturalità, con il sacro, che veramente è presente nel bambino, è presente nel bambino. Il bambino, è sufficiente dire, quello è Gesù, che, ecco, manda un bacino a Gesù, ti immediatamente, no, lo fa con una spontaneità che è incredibile. Certo, io penso che ci sia questa connaturalità, poi dopo noi, insieme al peccato naturalmente, che poi col crescere purtroppo diventiamo quello che diventiamo, ma se non tornerete come bambini non entrerete nelle dei cieli.
Lei ha detto che forse non riusciamo veramente a capire e a renderci conto quando prendiamo Gesù nell'Eucaristia, che veramente è lì. Ecco, io alle volte ho paura di questa, non dico, no, non importa. Cioè, ho paura che la maggioranza di noi, perché mi metto in mezzo, vada a ricevere Gesù senza veramente capire che cosa fa. O perlomeno, mi correggo, no, non senza capire, cioè senza rendersi conto veramente e avere lo stupore del miracolo che è avvenuto durante la consacrazione. Ecco, questo mi dispiace perché lo sento in me, dico, alle volte mi avvicino in colonna e dico: ma mi rendo conto di quello che sto facendo? E me lo domando anche per gli altri, per dico, ma siamo in tanti, vabbè, ieri sera dicevo che c'è solo il 25% degli italiani che frequentano la messa, ma quel 25%, appunto mi domandavo anche stasera, veramente si rende conto, ci rendiamo conto di quello che facciamo quando andiamo a ricevere Gesù, cioè dell'enormità, del miracolo che avviene. Io questo mi fa, non dico paura, ma mi rattrista perché penso che proprio non riusciamo fino in fondo a renderci conto di quello che avviene. E in modo particolare poi mi dispiace quando vedo, quando so che ci sono tanti giovani che addirittura lo rifiutano. Io dico a mio figlio, per esempio, tu non ti rendi conto che non accettando l'invito che Gesù fa alla sua cena, tu perdi la cosa più importante che esiste. Non ti rendi conto. E mi guarda con un sorrisino come per dire, ma va. Ecco, e allora tutta questa tiepidezza che c'è anche nel cristiano in generale, cominciando da me, che cerco di vincere, che cerco di, perché le parole di Giovanni quando dice, cioè che riferisce a Gesù naturalmente, vi vomiterò, voi tiepidi. E allora mi scuoto perché dico no, non voglio essere fra i tiepidi, però i limiti ci sono sempre. Ma tornando alla comunione, quello che mi dispiace è proprio questo, che noi non riusciamo a provare lo stupore, come diceva Giovanni Paolo II, quando andiamo a ricevere Gesù. Non proviamo stupore, almeno non quello che occorrerebbe. Ecco, di questo sono convinta purtroppo. Per cui io almeno non mi sento una cristiana veramente come vorrei essere.
Ma il fatto stesso che lei dica una cosa così vuol dire che lo è, che è una brava cristiana. E non direbbe queste cose se non avesse in sé la consapevolezza, ecco, di che cosa vuol dire essere cristiano. Quindi io sarei meno duro con me stesso, insomma. Nel momento in cui lei dice queste affermazioni, c'è già in lei lo stupore per la presenza dell'Eucaristia. Bisognerà forse ogni tanto, ecco, richiamarselo con una maggiore consapevolezza, però. E il fatto stesso che noi comunque sia andiamo ad accostarci all'Eucaristia vuol dire che comunque, ecco, abbiamo una percezione, ecco, di questa presenza. E poi dobbiamo anche credere, guardate, che è più quello che fa il Signore in noi di quello che noi facciamo per Lui. Ecco. Io penso a me stesso come prete, ecco, a volte dico, ma guarda, cioè, se mi guardo indietro, poi vedo come sono oggi, oppure penso al cammino che ho fatto, ecco, mi viene proprio da dire, l'ho fatto perché il Signore, ecco, mi ha operato dentro di me. Sono state tutte le Eucaristie che ho celebrato, molte anche in maniera, insomma, così, ecco, poco devote, ma però il Signore sa, ecco, qual è il desiderio del cuore dell'uomo e si accontenta di quello proprio per continuare, diciamo così, a cambiarlo, a trasfigurarlo. Per cui, al di là della nostra consapevolezza, ecco, noi dobbiamo credere alla grazia del Signore che opera, che agisce in ciascuno di noi e che veramente, anche se noi non ne abbiamo piena consapevolezza, ecco, ci fa maturare, ci fa crescere nell'amore, nel suo amore. Quindi è più quello che fa Lui di quello che facciamo noi. Noi dobbiamo solo imparare un po' di più, forse, a mio avviso, veramente a ringraziarlo. Ecco, ringraziarlo. Questo sì, perché oggi, forse, più che mai, ci si rende conto che avere il dono della fede che il Signore ci ha dato e averlo conservato è veramente un dono immenso, veramente immenso, immenso. E ti rendi conto che tanta gente, anche se non te lo dice, ecco, almeno a noi preti, a me è capitato spesso viaggiando in treno, Ecco, trovi le persone che veramente ti fanno capire che poi alla fine ti invidiano in qualche modo, ecco, perché. E quindi, cioè, ecco, forse dobbiamo imparare a ringraziarlo un po' di più, questo sì, sicuramente. E poi la preghiera, nella vita della Chiesa forse è venuto meno anche un altro aspetto, che era più vivo nel passato, ma che forse dobbiamo recuperare, imparare a pregare per coloro che non hanno fede, ritornare a pregare per coloro che non hanno fede, ecco, perché tante volte veramente questo dono, ecco, se l'hanno perso, se non l'hanno ricevuto, non è del tutto responsabilità loro. E quindi il farcene carico, il pregare, ecco, sapendo che nel momento in cui preghiamo per gli altri, poi veramente il Signore esaudisce anche la nostra preghiera, perché la vera preghiera che noi possiamo fare è proprio la preghiera per gli altri. E questo, guardate, ci libera anche un po' da una preghiera forse esageratamente intimista, no? Perché siamo sempre lì a chiedere per noi, ma cominciamo a chiedere per gli altri, allora ci renderemo conto che chiedendo per gli altri riceviamo anche noi, ecco, riceviamo anche noi. Problemi.
Ringraziamo Don Francesco per questa bellissima riflessione sulla speranza, così ci ha introdotto anche alla celebrazione del giorno del Signore, che viene chiamato anche l'ottavo giorno, cioè il giorno della speranza, proiettato verso la vita futura. Ricordo che ufficialmente la settimana della Bibbia si conclude domani a San Biagio con la messa delle 11:30, che sarà presieduta da Monsignor Francesco, quindi la parrocchia di San Biagio è convocata e invitata a partecipare a questa solenne concelebrazione. Grazie e buonanotte.
Grazie. Sì.